Perché guardando un po' quello che sta succedendo a livello della nostra società, e sapete, noi non dobbiamo come credenti avere lo sguardo solo rivolto alla Chiesa, anzi, come credenti dobbiamo avere lo sguardo rivolto molto verso quello che sta succedendo nella società per capire come la Chiesa si deve muovere, anche perché ciò che succede nella società influenza il nostro pensiero, vuoi o non vuoi. E poi questo pensiero lo portiamo anche all'interno della Chiesa. Quindi dobbiamo avere uno sguardo per comprendere, ma dobbiamo avere anche uno sguardo per capire e difenderci da quelli che sono gli attacchi del nemico, che provengono anche dalle mosse che il nemico sta facendo all'interno della nostra società. Ora, una delle cose che il diavolo sta facendo oggi è quello di privare ogni persona della vista dell'orizzonte, cioè praticamente dello scopo. Lo scopo è molto importante per le persone. Quando noi togliamo agli esseri umani uno scopo, gli abbiamo tolto la ragione della vita. Per cui quello che il diavolo sta facendo è togliere tutte le mete, tutte le certezze di ogni essere umano, incominciando praticamente dalla certezza del lavoro, incominciando dalla certezza della famiglia. Tutto ciò che prima era stabile, oggi è diventato molto instabile. Ma tutto questo non era una sorpresa, perché nella Bibbia è scritto che negli ultimi tempi non ci sarà più certezza di niente. E proprio l'incertezza è quello che farà raffreddare la terra e renderla tiepida e renderla sempre più dura a quella che è la visione di Dio. Però se questa incertezza colpisce anche la vita del credente, che è quello che il diavolo vuole fare, anche il credente si troverà senza scopo, senza certezze, e viaggeremo in un cristianesimo sterile, senza mete, senza che nessuno sa dove sta andando. È un po' se tu oggi interroghi qualcuno al di fuori della Chiesa e fai una semplice domanda: ma dove stiamo andando? Dove sta andando l'essere umano? Nessuno ha una risposta. Per lo più ti dicono buh. Altri magari ti dicono verso la distruzione totale, ma già questa visione praticamente di andare verso la distruzione totale ti fa rendere passivo come se tu devi subire questo. Ma la parola di Dio dice tutto il contrario. È vero che c'è una parte del mondo che sta andando verso la distruzione, ma c'è un disegno che Dio ha. Ed è come dire che Dio ha tutto sotto controllo nel suo braccio, perché tutto quello che sta avvenendo sta andando verso la direzione del ritorno di Cristo su questa terra, che è la speranza per ogni credente. E se noi non abbiamo questa meta, che è una meta a lungo raggio, perché non sappiamo quando questa avverrà, però se non abbiamo chiara questa meta, se non abbiamo chiaro quello che è l'obiettivo finale di Dio, noi rischiamo di subire tutto quella pressione che la società, che le tempeste che ci vengono contro nella nostra vita fanno verso di noi, e quindi incominciamo a vivere un cristianesimo senza mete, senza certezze. Ora, per far sì che la mia vita cristiana abbia uno scopo e una certezza, dobbiamo partire dall'inizio, da quello che Gesù ci ha detto. E Gesù ci ha detto, ha dato una grande rivelazione della Chiesa, che la Chiesa è la luce del mondo. Ed è da questa rivelazione che dobbiamo partire. Ed è importante che questa rivelazione tenga viva la nostra vita, perché la luce è il contrario delle tenebre. Le tenebre rappresentano la morte, la luce rappresenta la vita. E se questa luce è in noi, perché è in noi, e non c'è nessun dubbio. Qualcuno ha il dubbio che questa luce è in noi? Chi ha il dubbio alzi la mano. Oh, quindi non c'è nessun dubbio. Ok? Abbiamo la certezza che la luce è dentro di noi. E chi te l'attesta questa certezza? Lo Spirito Santo. Ora guardate un po'. Se io ho questa certezza, è una certezza stabile nella mia vita. Può venire anche qualcuno che ti dice: tu non hai luce, ma tu lo sai che non è così. Perché Dio, nella sua parola, ti ha detto che se anche tu stai avendo un momento di difficoltà, che se anche i venti soffiano contro questa luce, siccome quella è la stessa luce del pruno ardente che vide Mosè, che era sempre lì stabile, cioè era un faro che nessun vento poteva spegnere. Alla stessa maniera, le tempeste, le circostanze, quello che gli altri possono pensare, quello che tu puoi pensare di te, non potrà mai spegnere quella luce. Amen? Perché è la luce del candelabro di Dio che nessun uomo può spegnere. Amen? E questa è una certezza. È da questa certezza che noi dobbiamo partire stamattina. Ora, è importante avere la visione delle cose di Dio, perché senza visione, purtroppo, si muore. Ci credete? Senza visione, purtroppo, si muore. E oggi c'è molta confusione nei giovani, perché il primo attacco che il diavolo sta facendo è proprio nella vita dei nostri giovani, nella vita dei nostri figli. E mi rendo conto che la prima azione che sta avvenendo è proprio quella di fare perdere la certezza ai giovani del loro futuro. Ma io stamattina voglio dirvi qualcosa di importante. Anche se la società ti sta togliendo la certezza del tuo futuro, anche se tu, guardando a quello che sta avvenendo, dici: ma perché devo studiare? Ma perché devo perdere tanto tempo a studiare, a laurearmi, quando praticamente poi neanche con una laurea posso trovare il posto di lavoro? Allora che faccio della vita? Anziché di sacrificarmi, mangio, bevo, sollazzo tutto il tempo e sono contento, almeno mi godo questa parte della vita. Tanto ci stiamo avviando a tutta l'incertezza, almeno mi godo quello che ho. Ma io ti voglio dire stamattina una cosa: c'è una certezza che Dio ti vuole dare proprio a te che sei giovane, quello di laurearti per il regno di Dio. Amen? Quello di avere uno scopo. Giovani, studiate la parola di Dio, incominciate a investigare le scritture, perché proprio lì c'è il tesoro della vita, proprio in quella scrittura che vuole entrare nel vostro cuore c'è il tesoro della vita. E voi non potete permettervi di sprecare tempo, perché questo è il tempo per voi, per poter crescere e identificarvi nella parola, perché c'è un tempo per ogni cosa. Si studia quando si è giovani, per poi quando si è adulti mettere in pratica quello che si è studiato. Amen? Amen? Ah. E questo non vale solo per i giovani, però. Vale per tutti. Ora, l'altra volta per strada ho parlato con un ragazzo, questo ragazzo praticamente abbiamo avuto un dialogo dove mi diceva che aveva perso la fede in Dio, e alla mia domanda di come questo fosse avvenuto mi ha risposto: perché la mia fidanzata, che è atea, mi ha fatto una domanda e mi ha posto questa domanda: puoi spiegarmi chi è Dio? E io non ho saputo spiegare chi fosse Dio. E lei mi ha detto: ma come puoi credere a qualcosa che non puoi nemmeno spiegare? Ed è crollato. Ora è vero che se vogliamo spiegare Dio con le nostre parole non possiamo spiegarlo. Però se il fondamento di Dio, di Cristo, è dentro di noi, non mi basta, non ho ragione di spiegarlo. Perché la fede è certezza di cose che non si vedono. Amen? Io ho questa certezza. D'altronde, se noi, quando siamo nel ventre materno, noi, dicono gli studiosi, che di parlare con i nostri figli, perché comunque sentono la voce di papà e di mamma nel ventre materno, però non è che vedono papà e mamma. Così noi sentiamo la voce di Dio dentro i nostri cuori, ma non lo vediamo. Per vederlo dobbiamo partorire o nascere. E la morte, infatti, è la nascita per noi vedere Dio, in questo senso. Quindi un giorno lo vedremo faccia a faccia, ha detto Paolo. Ma per ora abbiamo un'esperienza. E questa esperienza è prodotta dalla certezza di quello che il nostro cuore ci attesta e anche della voce di Dio che noi sentiamo dentro la nostra vita. Ma non basta soltanto questo, bisogna fare crescere questo seme con la conoscenza della parola di Dio, che è una conoscenza però pratica e non una conoscenza mentale. Noi dobbiamo vivere la parola, e quando viviamo la parola non c'è nessuna cosa che può muovere la mia fede. E a una domanda del genere io saprò rispondere che Dio lo conosco perché è dentro di me. Amen. E questa è la risposta che lui non ha potuto dare in quel momento, perché aveva perso di vista l'orizzonte. Ora, in Osea 4:6, vogliamo prendere la scrittura un attimo, c'è scritto qualcosa di molto importante. Osea 4:6 è scritto: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E poi continua: poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anche io ti rifiuterò come mio sacerdote. Poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anche io dimenticherò i tuoi figli. Chiaramente qua era una conseguenza dell'antico patto, che è una conseguenza anche reale, fondamentalmente, di quello che può succedere anche oggi. Non è che Dio si dimentica, ma in realtà la benedizione che Dio ha preparato per te non ti può raggiungere, perché tu sei in un altro territorio, in un altro terreno. È come se c'è qualcosa che impedisce questa benedizione di poter prendere reale, di rendersi manifesta nella tua vita. Però voglio mettere l'enfasi su questa parte: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E qua molte volte abbiamo messo nelle chiese l'enfasi che la conoscenza era la dottrina, la teologia, la parola di Dio e tutte queste cose di qua. Ma di quale conoscenza stava parlando il profeta Osea? La chiave, perché diceva un teologo che la somma della scrittura è verità, è contenuto nello stesso libro di Osea, che se sganciamo l'altro versetto non comprendiamo. Prendiamo Osea capitolo 6 verso 6 e troviamo la risposta a questa chiave di lettura. Qual era la conoscenza che Dio stava chiedendo al suo popolo? Non era la legge di Mosè, perché il popolo conosceva la legge a memoria. Sapete che tutti i bambini giudei dovevano conoscere tutti i 5 libri della legge, tutti a memoria. E quindi un ebreo la legge la conosceva, quindi non era qua il problema. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza non era una conoscenza della dottrina. Loro lo sapevano qual era la legge, la dottrina che era per loro. Ma vediamo che il versetto 6 dice: poiché, capitolo 6 verso 6, poiché io desidero la misericordia e non i sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti. Quindi il problema era la conoscenza di Dio. E la conoscenza di Dio parla, come abbiamo sentito dal pastore Mauro già recentemente, di intimità con Dio. La conoscenza di Dio è conoscere Dio come Padre. Tant'è vero che poi Gesù praticamente ci ha mostrato il Padre, ci ha mostrato il suo amore. Noi dobbiamo camminare per conoscere veramente ciò che Dio è e vivere ciò che Cristo, il Figlio di Dio, è nella nostra vita. Tant'è vero che l'apostolo Paolo cosa ha scritto? Corriamo questa gara che ci è posta dinanzi, ma qual era l'obiettivo di Paolo? Afferrare Cristo. Voleva conoscere Cristo, voleva conoscerlo sempre di più, lo voleva afferrare, non lo voleva mollare più. E questo ha da fare molto con fare crescere la realtà di Cristo nella nostra vita, che non è una teologia, ma è realmente la grazia di Dio che si manifesta nella nostra vita e che muove e spinge tutto il nostro intero essere. Ecco perché stamattina abbiamo cantato: corriamo al trono della grazia sua. Perché se io non vado lì, non conosco Dio. Tu puoi leggerti tutta la Bibbia per tutta la vita, ma se tu non entri in intimità col Signore, non conoscerai Dio. Perché l'amore di Dio e ciò che Dio è lo conosci nel rapporto con Lui. E purtroppo io devo dire, a mio dispiacere, fratelli, forse noi preghiamo troppo poco. E questo è il motivo per cui ancora non vediamo le promesse di Dio nella nostra vita. Forse, ho detto. Lo levo il forse, dice Gloria. Okay. Preghiamo troppo poco. Non possiamo andare da nessuna parte così. Io sento nello spirito realmente molto forte che il Signore vuole farci fare un passaggio entro quest'anno. Ed è un passaggio da una chiesa che ha sentito parlare di Dio a una chiesa che conosce per esperienza ciò che Dio è. E questo passaggio, cari fratelli, non lo possiamo fare se ognuno di noi non entra in quel luogo santissimo che è la presenza di Dio. e si lascia da lui trasformare. Ora vi voglio dare, dopo questa introduzione veloce, i due obiettivi che dobbiamo avere davanti per la nostra vita, per capire lo scopo che Dio ci vuole dare e che Lui ci ha dato. Quando Dio ha creato l'uomo, gli ha dato un comando, che era: crescete e moltiplicate. E questo comando è un comando che Dio l'ha dato per un obiettivo, perché l'uomo doveva riempire la terra. Ma nel nuovo patto questo comando continua ancora, perché Dio vuole riempire la terra attraverso i suoi figli della sua gloria. Infatti il mondo aspetta la manifestazione dei figli di Dio. E crescete e moltiplicate è un comando che ancora oggi vale per la vita del credente. Solo che l'errore, molte volte le chiese lo fanno, che mettono l'enfasi sulla moltiplicazione, ma se noi vediamo cosa ha detto prima Dio, ha detto crescete e poi moltiplicate. Non ci può essere moltiplicazione se non c'è crescita. E se tu metti prima l'enfasi sulla moltiplicazione, cioè sul frutto, senza prima essere andata alla presenza di Dio per cambiare la nostra vita e per crescere in Lui, noi non potremmo portare avanti l'obiettivo di Dio. Amen. Dio vuole che i suoi figli su questa terra moltiplicano, ma per fare questo bisogna crescere, bisogna crescere nell'identità che noi abbiamo con Dio, bisogna crescere nella certezza della chiamata che il Signore sta rivolgendo alla nostra vita. Ora, perché Dio ha creato l'uomo? Ve lo siete posti questa domanda? Perché il Signore nel cielo si sentiva solo. Non aveva nessuno con cui riflettere se stesso. Gli angeli non erano a immagine di Dio. Non c'era nessuno. Davanti alla creazione Dio aveva creato tutto, ma mancava una cosa, un essere che aveva il suo stesso spirito con cui lui poteva dialogare. Per cui Dio, e non è una bestemmia quello che sto dicendo, ha sentito il bisogno di riprodursi, di riprodurre se stesso in un altro. E ha creato questa meravigliosa creatura che è l'uomo. Attenzione, perché Dio, nonostante che noi abbiamo poi tradito, ci vede sempre meravigliosi. Perché? Perché c'è il suo spirito dentro di noi. Uno spirito che il peccato ha spento, ma che la sua grazia ha risuscitato. E oggi tu, da figlio di Dio, questa immagine di Dio si è ristabilita nella tua vita. Però, siccome Dio ti ha fatto a sua immagine e somiglianza, anche noi sentiamo, come esseri umani, il desiderio di riprodurci nel naturale, così. Per cui praticamente vogliamo sposarci, abbiamo una famiglia, facciamo dei figli, dice adagio, perché oggi con la crisi economica fare dei figli è un problema. Anticamente c'erano le famiglie numerose, però anche allora c'era la crisi economica, per cui si vede che forse poi la crisi economica incoraggia ad avere fede per fare più figli, che non so. Però qualcosa di bello è questo mistero del bisogno di riprodurci. Alla stessa maniera nel campo spirituale è la stessa cosa. Io mi sposo con Cristo, con la sua Chiesa, e sento il bisogno di riprodurmi, di riprodurre quello che Cristo ha fatto in me nella vita di un altro. E se tu praticamente fallisci questo obiettivo da credente, ti incominci a sentire vuoto. Perché? Alla stessa maniera di quando un essere umano, dopo 40-50 anni della sua vita, ancora non si è sposato e quindi non ha una famiglia, un figlio, si sente vuoto, alla stessa maniera un credente, quando dopo tanti anni che vive il suo rapporto con Dio, non ha ancora messo a frutto nella sua vita questo crescere e moltiplicarsi, si incomincia a sentire vuoto. E incomincia la sterilità spirituale a prendere il sopravvento. E così molti di noi sono stati schiavi per tanti anni di questo problema. Perché? Perché non c'era una meta. Ora, la parola di Dio mi dà una visione molto forte di due mete che noi dobbiamo avere di questo crescere e moltiplicarsi. La prima meta è contenuta in Efesini capitolo 4, verso 11 fino a 16. E la vogliamo prendere un attimo. 4:11-16. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Fermiamoci un attimo qui, perché già qui è contenuto la prima parte. Quindi Dio ha dato nella Chiesa dei ministeri, e vediamo qua che già l'Apostolo ha descritto due livelli di crescita nella Chiesa: i ministeri e i credenti maturi. E fondamentalmente i ministeri, che lavoro fanno? Cercano, con l'aiuto di Dio, di aiutare quel processo dello Spirito Santo di perfezionamento nella vita dei santi. I santi siamo noi, cioè i credenti, in vista di cosa? In vista dell'opera del ministero. Crescete e moltiplicatevi. Vedete com'è tutto legato. Quindi praticamente il Signore vuole fare crescere la nostra vita, non per stare qua a vedere: oh, quanto sei cresciuto Paolo, complimenti, ti sei fatto tutti gli studi dei fondamenti, ora praticamente ti lauri alla facoltà di teologia. È un messaggio subliminale questo. E gloriarci un attimo delle mete ottenute dal punto di vista umano. Questa conoscenza, se non ti fa crescere, e tutti gli studi biblici, se non ti hanno fatto crescere, sono semplicemente spazzatura, non serve a niente. Perché Dio non vuole che noi attingiamo soltanto nozioni. Dio vuole che questo ci aiuti ad entrare in una relazione più profonda con Lui e con gli altri, affinché Cristo sia reale in noi e negli altri. E infatti cosa dice? In vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. In vista dell'opera del ministero, della chiamata a cui Dio ti ha rivolto, perché ognuno di noi ha una chiamata. Ognuno di noi Dio l'ha chiamata a fare qualcosa, perché esistono le opere che Dio ha preparato per me e per te, solo che devi scoprirle. E fino a che non le scopri, caro fratello e cara sorella, tu vivrai un cristianesimo che è spento, perché non avrai meta. Ti trascini da un culto all'altro la domenica, da una cellula all'altra, senza sapere cosa Dio vuole da te. E se non sai cosa Dio vuole da te, ci sarà il mondo che ti dirà cosa Lui vuole da te. E tu farai ciò che senti di più. Se sentirai più il mondo, andrai verso il mondo. Ma se sentirai più Dio, andrai verso Dio. E Dio dal cielo sta urlando: figlia mia, io voglio parlare con te. Vuoi venire alla mia presenza, per favore? Perché Lui te lo chiede sempre per favore. Ma noi certe volte sentiamo sempre di più il richiamo di quello che è più certo, di quello che vediamo, di quello che è più visibile ai nostri occhi. Ma c'è una realtà invisibile di cui tu devi avere lo sguardo aperto. E non puoi ignorarla, perché alla fine ciò in cui tu credi e ciò che tu vedi formerà la tua vita e ti condizionerà. Abbiate lo sguardo rivolto alle cose che sono lassù. Ecco perché Paolo si dannava l'anima, se si può dire, poveretto, a scrivere sempre queste cose, perché sapeva che come esseri umani noi tendiamo più a quello che vediamo nel naturale, ma dobbiamo imparare a guardare con gli occhi dello Spirito. E ritorno sempre lì. Dove impari a guardare con gli occhi dello Spirito? Nella tua cameretta, nella relazione di preghiera. Se siamo credenti che preghiamo poco, avremo lo sguardo naturale che guarderà molto. Se siamo credenti che preghiamo molto, avremo lo sguardo dello Spirito che guarderà molto più forte dello sguardo naturale. Amen. E poi continua che questa conoscenza... Il mio popolo perisce in mancanza di conoscenza, va detto. Cos'è fondamentalmente che diceva Paolo? Quale conoscenza? Del Figlio di Dio allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, cioè il carattere di Cristo dentro di noi. Ed è qui dove dobbiamo mirare il nostro crescere. Noi dobbiamo crescere verso il carattere di Cristo. Fratello, di al fratello accanto o alla sorella accanto, non so chi hai accanto, aiutami a crescere verso Cristo. Perché ora aggiungiamo a un altro problema. Sapete una cosa? Abbiamo visto due livelli della Chiesa, i ministeri e il credente maturo. Però non si arriva al credente maturo, perché prima di essere credente maturo sei bambino. Infatti al versetto 14 l'apostolo Paolo dice: affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini e per l'astuzia delle loro arti seduttrici dell'errore. Vedete, quando si è bambini, quando non si è radicati, come abbiamo detto poco fa in quell'esempio, basta qualcuno che mette in dubbio la mia fede, pum, vacillo. E se la tua fede vacilla è perché c'è un bacillo nella tua vita che si chiama virus della lagnosia, che non ti permette ad attingere al tesoro della scrittura. Perché molte volte, dobbiamo essere franchi, è lagnosia la nostra. E allora dobbiamo abbattere la stanchezza, dobbiamo abbattere la carne. Ma come l'abbatto la carne? Se io sto sempre in contatto con lo spirito. Amen. Se io sto in contatto con la carne e con le opere della carne, quello che puoi fare è un bel barbecue, ma niente più. Ma se io sto a contatto con lo spirito mi vivifica e mi sana e mi trasmette il cuore del Padre. Amen. Ma seguendo la verità, versetto 15, nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è capo, cioè Cristo. E ancora qui abbiamo visto il terzo livello, quindi ministeri, bambini, credenti maturi. Ma poi c'è un quarto livello, che è il versetto 16. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Ecco perché poco fa ho detto: di alla tua sorella, al tuo fratello, aiutami a crescere. Perché tutti noi siamo giunture del corpo. Se noi leggiamo solo la prima parte, noi pensiamo che tutto il peso della Chiesa è nei pastori, negli anziani, nei diaconi, in tutti quelli che sono i ministeri o le parti del corpo che hanno un lavoro anche come animatori di cellula, eccetera. Per cui questi sono i padri, ok? E poi ci sono i bambini che devono essere coccolati, eccetera. Ed è vero, ci sono i bambini, ma i bambini sono quelli che sono nati di nuovo, a cui io gli devo dare il latte per crescere. Ma non si può essere bambini in eterno, perché se si è sempre bambini c'è un problema. E sono due i problemi che possono esserci. O che il papà non ti sta dando il cibo buono per crescere, e può essere anche un problema. O che tu non stai prendendo il cibo che papà ti dà, e quello è anche un altro problema. Capite? Io credo che molte volte il problema non è il cibo, perché alla tavola del padre c'è cibo in abbondanza. Il problema è che noi non entriamo a prendere il cibo. Il problema è che molte volte quando ci sono le cellule abbiamo altro da fare. Il problema è quando ci sono le preghiere, i culti di preghiera, abbiamo qualcos'altro di più importante da fare. E così si realizza quella parabola dove Gesù invitava le persone ad entrare nella mensa che lui aveva apparecchiato e che tutti quelli che erano gli invitati, cioè i suoi figli, dicevano: io ho un campo da visitare, io ho la macchina nuova che ho comprato e tutto quello che c'è. E poi Gesù ha detto: ok, visto che loro, per cui io ho dato la priorità, mi stanno rifiutando l'invito, allora andate a chiamare altri, perché quel cibo non si deve perdere. Amen. Ora il Signore vuole che tu abbia una rivelazione stamattina. Non ha importanza se tu non hai una chiamata ministeriale, ma c'è una chiamata che riguarda tutta la Chiesa: essere una giuntura del corpo di Cristo. Significa sostegno l'uno per l'altro. Significa che ognuno di voi nelle cellule è responsabile dell'altro. Che ognuno di voi nelle cellule deve pregare per l'altro. Non è un compito del responsabile soltanto. È un compito nostro, di tutta la Chiesa. Ogni giuntura è collegata a un altro per edificare se stesso nell'amore. Significa che tu, con le poche nozioni che hai acquisito, che è il latte, puoi dare altro latte ad altri bambini che sono nati di nuovo. Io mi ricordo che Eleonora, quando c'era Alessandra piccola che aveva il bimbo, non voleva dare il latte praticamente a sua sorella. E magari certe volte io e sua madre eravamo preoccupati di affidargli questo compito. Però vi posso dire una cosa, responsabilizza. Non ha importanza se il bambino può sbagliare nel somministrare la dose del latte. Però l'importante è che gli spieghi come farlo e che lui poi metta in pratica e dia il latte ad altri bambini piccoli. Amen? Non dobbiamo avere paura, responsabili animatori delle cellule, di affidare compiti alle persone che sono dentro le nostre cellule. Stimoliamoli a lavorare per il regno di Dio. E se sbagliano, non ti preoccupare, sarà un tuo problema correggere l'errore. Ma è questo che Dio ti ha chiamato a fare come padre spirituale. I padri correggono gli errori dei figli ed educano i figli ad essere maturi. Ma se non affidiamo loro responsabilità e diamo loro fiducia, come potranno crescere? Amen? Alla stessa maniera, figli, chiedete ai padri cosa posso fare per la Chiesa, perché questo stimolerà la tua attenzione per il regno di Dio. Amen? E c'è un'altra cosa che vi voglio dire nell'essere giuntura, che è una cosa molto, molto bella. Che anche se tu, e arriva, faccio un esempio, nella tua cellula arriva un nuovo credente e il tuo animatore ti dice: senti, stringi amicizia con lui, uscite insieme, prega per lui, andate a mangiare qualcosa fuori, fai crescere, aiutala a crescere nelle vie di Dio. E tu dici e pensi: ma scusa, ma se io ancora devo crescere, come posso fare crescere qualcun altro? C'è un segreto nel regno di Dio. Sapete una cosa? Voi credete che siamo tutti cresciuti? No. Magari. Io alla statura di Cristo ancora devo arrivarci, ok? E chi è che può dire che è arrivata alla statura di Cristo? Alzi la mano. Nessuno. Però mi rendo conto che lo Spirito Santo è uno stratega incredibile. Perché siccome lui sa che per la Chiesa raggiungere l'obiettivo di Dio deve lavorare, e però sa che noi viviamo sempre in un conflitto dove se non ci sentiamo perfetti non lavoriamo, lui ci dice: figlio mio, lavora. Ma lo so che tu l'altra volta al pastore, quando ti ha detto cambia quest'area, l'hai mandato a quel paese. Lo so che quando il pastore ti dice che devi cambiare questa attitudine tu non la vedi, ma io ora te la faccio vedere in un altro modo. Incomincia a servire. E chi ti mette accanto? La persona che ha lo stesso tuo problema, a cui tu devi dire di cambiare, quando ancora tu non sei cambiato. E là entri in crisi. Ma qual è la cosa bella? Che siccome lo Spirito Santo ti fa amare quella persona come se fosse tuo figlio, tu ti metti in preghiera a pregare per lui: Signore, aiutalo a cambiare, e mentre tu aiuti a cambiare lui, stai cambiando tu. Ecco come Dio lavora nella Chiesa. Ma se ci rifiutiamo di servirci gli uni degli altri, non in senso egoistico ma in senso altruistico, perché anche quello, cioè il fratello che io sto servendo mi sta facendo un favore perché mi sta aiutando a crescere, ma se io rifiuto questa realtà non c'è crescita, perché la crescita avviene in due direzioni: o che tu ti apri alla correzione, e là ci vuole umiltà, ma siccome Dio è Dio ti fa arrivare alla correzione in un'altra maniera, servendo gli altri, dove vedrai i fallimenti degli altri e dirai: ma aspetta, ma quello che io sto vedendo in lui poi ce l'ho pure io. E allora poi là si realizza l'umiltà e vai dal tuo animatore di cellula a dire: siccome devo aiutare il mio fratello maggiore a cambiare in quest'area e ce l'ho pure io il problema, che fa, preghi per me? E questo è il modo come Dio si muove nella Chiesa. E questo è un pilastro del crescere. Ma mentre tu stai crescendo, cosa stai facendo? Stai trasferendo il carattere di Cristo in un altro. Stai trasferendo la tua esperienza di Cristo in un altro. E quindi stai moltiplicando, cioè stai avendo dei figli spirituali. Amen? Ora c'è un altro punto e un altro aspetto, e vado alla conclusione, che riguarda il moltiplicarci all'esterno, cioè Dio vuole che noi cresciamo nella sua conoscenza, nella conoscenza della grazia, nell'edificazione di Cristo in noi, per poi parlare a questo mondo e a questa società. L'obiettivo è sempre quello. Abacuc 2,14 dice: poiché la terra sarà ripiena della conoscenza e della gloria dell'Eterno. E questo è l'obiettivo di Dio, che la conoscenza e la gloria di Dio possa riempire tutta la terra. E come si realizza questo? Si realizza sempre in quel crescete e moltiplicate, in quell'andare a seminare il seme della parola di Dio, come ha detto Mario Marchiò, in ogni luogo, cominciando dal tuo vicino, che, a cui dai una piccola parola di benedizione, incominciando dal tuo capo ufficio, sì, quel rompiscatole che ogni volta ti impedisce le uscite libere che tu vorresti fare, anziché di mandarlo a quel paese, benedicilo, perché quella benedizione può darsi che ti fa ottenere poi quello che tu cerchi, cioè quei favori divini che molte volte tu al lavoro non hai. Ma se stai là a lamentarti, ah, perché lui è così, ah, perché praticamente mi vuole opprimere, mi vuole sopprimere, eccetera, non ce ne usciamo più, facciamo discorsi carnali. Allora benediciamo. Infatti Gesù cosa ha detto? Benedite chi vi maledice. Ma la maledizione non è dirti io ti maledico, la maledizione è privarti di una libertà che ti spetta. E tanti datori di lavoro ti privano di ciò che la legge dice che ti spetta. Ma se tu agisci nella carne, non funziona. Ma se tu li benedici, lo sai cosa può succedere? Che quella benedizione avrà un frutto nella vita di quell'uomo, e può darsi che l'ufficio dove tu stai, che poteva essere destinato a chiudere, non chiuda e tu non perdi il posto di lavoro. Amen? È tutto collegato. Fratelli, dobbiamo imparare a cambiare mentalità, ad avere altre visioni nella nostra vita. Perché se la società sta andando a rotoli è perché molti stanno continuando a maledire questa società. Ma se noi da figli di Dio incominciamo a imporre le mani su questo mondo in senso spirituale, la società può cambiare e la gloria di Dio sarà sparsa nella terra. Come posso io seminare? Vi ricordate la parabola del seminatore? Il seminatore, la chiave è lì, è uscito per seminare, non si semina da qua, si deve uscire. Non puoi seminare stando chiuso in queste quattro mura, dobbiamo uscire. E che cosa semino? Il seme che già Dio ha messo nel mio cuore. Ed è importante vedere delle cose. Quando io presento Cristo, sto buttando il seme della sua parola. E molti semi, è scritto nella parabola del seminatore, cadono in brutte terre, cioè in brutti cuori, in cuori che magari ancora non sono pronti e che lo rifiuteranno, in cuori che hanno ferite e questo seme viene soffocato. Alcune volte hai la fortuna di trovare un terreno buono e il seme cresce subito in un attimo. Ma guardiamo un aspetto importante. Perché è importante che noi cresciamo? Perché se io sono cresciuto in Cristo, quando io vedo che un seme è caduto fra le spine, non faccio il fatalista e dico, mannaggia, è caduto nelle spine, e siccome sta scritto che la spina ora crescerà e il seme soffocherà, non posso fare niente. No, perché non era quello che Gesù voleva identificare. Gesù stava dicendoti, c'è una spina, e se tu lasci quella spina lì, il seme soffoca. Tu che sei cresciuto, e che sei un seminatore, quindi sei un contadino e lo sai che là c'è la spina, va e togli la spina affinché quel seme possa crescere. Amen? Quante volte abbiamo lasciato il seme nelle spine perché leggiamo sempre la parola di Dio in una maniera brutta? Secondo voi Gesù che è venuto a fare? È venuto a togliere le spine che c'erano nel nostro cuore affinché il seme della parola di Dio poteva crescere. E noi dobbiamo fare lo stesso con le altre persone. Togliere le spine affinché la parola di Dio possa crescere in loro. Amen? Vuoi tu fare questo stamattina nei cuori di tante persone? Ma principalmente ti invito a farlo prima nel tuo cuore, perché anche nel tuo cuore possono esserci delle spine che non fanno crescere il seme. Fallo, fallo, perché verrai un frutto. Chiedi aiuto al fratello che è accanto a te, chiedi aiuto al tuo animatore di cellula, chiedi aiuto al pastore. Chiedi aiuto a chi ti può aiutare, ma permetti a Dio di togliere la spina affinché il seme possa crescere nella tua vita e affinché tu puoi essere un seminatore che semina il seme negli altri. E avverrà una cosa importante quando noi facciamo questo. Sapete una cosa? Mi sono ricordato che la cellula del corpo umano, quando si divide, per mezzo degli enzimi duplica il suo DNA nell'altra cellula. Fa una fotocopia, tac. E così succede anche nella procreazione naturale e spirituale. Noi, il nostro DNA, non è la mia umanità. Anche qui, nelle teologie della moltiplicazione, si è fatto un errore evidenziando che io trasferisco me stesso nel discepolo. No, io non devo trasferire me stesso nel discepolo. Io devo trasferire Cristo nel discepolo. Amen? Il DNA che io ho è Cristo. È il DNA della vita eterna. È il DNA della nuova nascita. È il DNA dello Spirito. Ed è quello che io devo trasferire nella vita del credente. Non mi devo concentrare di fare una fotocopia di Cristian in un altro. Mi devo concentrare di aiutare a sperimentare Cristo in quella persona. Amen? Che poi ci sono dei procedimenti umani che fanno sì che noi ci identifichiamo caratterialmente in altre persone perché le vediamo un po' più simili a noi, quello è naturale. Ma io non sono chiamato a fare discepoli uguali a me. Tant'è vero che Gesù cosa ha fatto? Aveva 12 discepoli, tutti diversi. E quello che io devo mirare è trasferire Cristo e aiutare ogni credente a scoprire la sua identità in Cristo, per prima cosa, e a scoprire i suoi doni, che saranno doni diversi dai miei. Amen? Se poi scopro quello che sono uguali a me, chiaramente è naturale che c'è un'intesa maggiore. Ma mentre io discepolo, non devo costruire la fotocopia di me stesso, devo costruire ed edificare Cristo in Lui. E vogliamo terminare un attimo, tutto il gruppo Lode può salire. Voglio fare un'enfasi particolare per la fine, perché la Bibbia ha detto questo nella sua parola e abbiamo capito stamattina due pilastri fondamentali che dobbiamo avere e che sono lo scopo della nostra vita da credenti. Uno, io sono un legamento del corpo di Cristo che aiuta la crescita del mio fratello o del fratello o della sorella che è accanto a me. Due, io sono un seminatore che semino la parola di Dio in questo mondo. Questi sono i due obiettivi che noi dobbiamo avere. Sono un sostegno per l'altro, sono un seminatore. E vedete che le due cose sono collegate. Perché quando tu predichi la parola fuori non semini soltanto, ma sei un sostegno già automaticamente per tutti quelli che non conoscono Cristo. E quando nella chiesa discepoli altre persone, sei solo un sostegno? No, continui a essere seminatore della parola di Dio. Quindi le due cose vanno insieme, come crescete e moltiplicate che vanno insieme. Ora voglio dare un'enfasi particolare che ho ricevuto durante la lode d'orazione, che è una scrittura in prima Giovanni capitolo 2, verso 1. Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. E qua il Signore stava parlando a quella categoria di giovani che sono molto più giovani, tipo i teenagers, no? Gli adolescenti più maturi, che per indole sono quelli che hanno più possibilità di sbagliare. E cosa sta dicendo? Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati, cioè i vostri errori, sono perdonati in virtù del suo nome. E ti sta dicendo, ogni cosa che tu fai, sappi che il prezzo già è stato pagato. E quindi esci dal senso di colpa per prenderti il dono della misericordia di Dio affinché puoi ricevere sempre la grazia del suo perdono ogni volta che sbagli. Ma per riceverla devo andare sempre lì e dire, papà, ho sbagliato. Amen? Perché il perdono di Dio lo sentiamo. E ascoltatemi tutti, perché questa è una chiave. Molti vengono da me a dire, io prego il Signore di perdonarmi, ma Lui non mi sento perdonato. E io faccio una domanda, ma tu ti sei ravveduto mai quando hai sbagliato? O sei andato solo a chiedere, papà, perdonami, con l'atteggiamento che poi tanto lo rifaccio. Sì, Dio ti perdona sempre, ma quello che libera il tuo spirito non è la conoscenza del perdono di Dio, ma il ravvedimento. Come è stato all'inizio, quando tu hai accettato Gesù Cristo, cos'è successo? Ti sei ravveduto. E quel ravvedimento ha fatto crescere la nuova nascita in te. Ravvedimento significa cambiare direzione. Quanto a me, io vado in un'altra direzione, potrò ricadere, però la mia intenzione è: non voglio più stare nella condizione in cui ero. E quando c'è il ravvedimento, infatti il figlio prodigo è un esempio di questo, che cosa succede? Che percepisci il perdono del padre e ti avvicini verso la casa del padre, perché vuoi andare a riabbracciarlo. E quando Dio vede un figlio ravveduto, gli corre incontro. Ma se noi chiediamo perdono senza ravvedimento, Dio ci perdona sempre, perché è un Dio di grazia e d'amore. Ma il senso di colpa dentro la nostra vita rimane. Il ravvedimento è quello che toglie la colpa. Amen? Ne siamo convinti? Ecco perché molti ancora continuano a peccare. Perché sono schiavi dal senso di colpa e non riescono a togliersi da quel legame di peccato, perché non c'è stato ravvedimento. La seconda cosa, Dio lo dice ai padri: padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Vedete, i padri conoscono Dio, sempre per quel rapporto di intimità, dove questo conoscere non è altro che edificare Cristo in noi. Sono già in un percorso più maturo. E poi continua e dice: giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. E questa è un'attitudine anche che dobbiamo capire. Il giovane incomincia a comprendere che il diavolo è stato già battuto da Cristo Gesù e che il potere del male non ha più un legame di schiavitù nella mia vita. E ritorna a dire: posso cadere, ma non sono più vinto dal male. Posso inciampare, ma non sono più vinto dalle opere delle tenebre. Non c'è più una cappa che mi tiene schiavo e prigioniero. E poi continua ancora: ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Chi è che ha fatto conoscere il Padre a questi ragazzi? Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che da principio è tutto legato. I padri aiutano ai ragazzi a conoscere Cristo. Per cui, adolescenti e giovani, per favore, seguite i vostri conduttori, perché se li abbiamo messi in quel posto è perché hanno conosciuto il Padre un po' meglio di voi e vogliono trasferirvi quell'esperienza, proprio quell'esperienza di cui voi avete bisogno del Padre, affinché conosciate anche voi il Padre ed entrate in quella verità dove per esperienza sapete che il diavolo non ha più nessun potere su di voi. Amen. E poi ancora: giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi. Il giovane non è più un bambino, sta incominciando a crescere. E la prima cosa che succede è che mentre il padre che semina questa parola, la parola incomincia a rimanere in lui. E i giovani, ecco perché molti dicono sono il motore della Chiesa, perché poi si attiva qualcosa in loro che li fa esplodere. Giovani, permettete ai vostri padri di seminare la parola affinché questa parola possa rimanere in voi e affinché voi possiate vedere la gloria di Dio nella vostra vita. Amen. E poi conclude: verso 15, non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Guardate qua, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Non ha detto che il Padre non è in lui, non c'è la rivelazione dell'amore del Padre. Quante volte questo verso è stato detto: ah, se tu ami il mondo significa che non hai conosciuto Cristo. Non sta dicendo questo, sta dicendo non hai avuto ancora la rivelazione dell'amore del Padre. Perché quando hai la rivelazione di un Dio che ti ama così tanto, non amerai più il mondo, ma amerai solo Dio. Amen. E le cose del cielo. Ed è qui dove il Signore ci vuole portare stamattina. Vogliamo alzarci in piedi? E sento nel mio cuore molto, in maniera molto forte, grazie del passaggio, che dobbiamo attingere realmente al trono della grazia di Dio. Quanti di voi stamattina vogliono ricevere rivelazione, cioè vogliono che questa parola entri come rivelazione nella propria vita affinché possano essere giuntura e seminatore? Amen. Quanti di voi lo volete? La grazia di Dio, ed è là lì che si incomincia, si attinge al trono della presenza di Dio. Ma oggi il Signore mi sta spingendo per condurci e condurci tutti quanti verso un passo molto importante. Poco fa ho detto che ho una certezza nel mio cuore che Dio vuole portare la nostra Chiesa in un'area diversa, dove abbiamo sentito parlare di Dio, dove poi conosciamo Dio per esperienza e lo portiamo agli altri. Ma c'è una cosa che vi voglio dire, cari fratelli, cari sorelle, oggi tutti noi siamo presi da questa parola e diciamo sì, amen, io voglio fare crescere il seme dentro di me, amen, voglio essere giuntura, voglio essere seminatore, sì. Ma Dio ti sta dicendo una cosa: per essere questo, per prendere possesso tu stesso del piano di Dio nella tua vita, tu devi fare solo una cosa: lasciare Ur dei Caldei, cioè quello che è il naturale, ed entrare nella terra promessa. Lasciare tutto quello che ti lega ancora e che ti fa prigioniero, che può essere il peccato, che può essere la concupiscenza, che può essere i vizi, che possono essere tante di quelle cose, anche priorità sbagliate, e avere come priorità il Signore. Cosa ha detto Gesù? Ama il Signore con tutto te stesso e ama il tuo prossimo. Crescete e moltiplicate. Cresciamo nell'amore di Dio, perché amando il nostro prossimo moltiplicheremo l'immagine di Dio nel nostro prossimo. Quanti di voi vogliono ricevere questo? Il primo passo che dobbiamo fare è rinunciare a tutto ciò che ci tiene legato. Rinunciare alla tua Ur dei Caldei, rinunciare a quello che ancora oggi ti tiene prigioniero. Stacca la spina a tutto quello che ti impedisce di entrare nella terra promessa. E nel nome di Gesù Cristo, se tu farai questo, le promesse di Dio per la tua vita si realizzeranno. Le promesse di Dio per la tua vita si realizzeranno. Quanti di voi vogliono farlo stamattina? Ok, allora vi invito a venire qua avanti, a correre al trono della grazia di Dio.